L'avevo già detto, ma è la sigla più bella di tutta la programmazione di Radio Firenze Viola, la sigla di Scanner, giunto all'ottava stagione, il nostro momento di approfondimento, un'ora insieme qui in studio con l'avvocato, direttore sportivo e osservatore Giulio Dini. Buon pomeriggio.
Ciao Tommaso, ben trovato. La sigla preesiste.
Come dicono alla
radio stessa,
mi spezza a me.
La sigla era di Scanner, quando è la stessa sigla di quando è partito Scanner, partito su TMV Radio, poi con la parentesi TMC Sport 2.
RMC Sport.
Perché c'avevo il Tele Monte Carlo, invece era Radio Monte Carlo. E quindi ci accompagna da diverso tempo, fa la terza elementare, ora si comincia, poi ci saranno le medie, le tempeste ormonali anche per la sigla.
Beh,
va bene? Chissà dove si va a finire.
Io nel frattempo, guarda, vado immediatamente su internet, perché non mi ricordo come si chiamano quei film quando si incrociano due personaggi di saghe diverse, tipo Batman contro Superman.
È roba da millennial, sicuramente.
Bravo, non sono un grande amante, però mi serviva capire quella che può essere la definizione alla puntata odierna,
cioè,
credo. È tipo un crossover, probabilmente, a parte quelle sono le macchine, non lo so, però oggi è come se dentro Scanner ritrovassimo,
ci fosse una parte.
Esatto, un po' di home scouting, il format estivo nel quale vi chiedevamo di intervenire e fornirci i nomi di futuri talenti, perché oggi vediamo se davvero è stato fatto scouting in Serie A in questo mercato estivo, giusto?
Ma sicuramente è stato fatto. L'idea è quella di portare nella trasmissione di oggi, lo faremo un tre club, perché ovviamente se no dovremmo fare una diretta continua, e se portare sul piano pratico anche un po' di quei principi a cui abbiamo fatto riferimento negli anni. Cioè, se nella prima puntata stagionale di Scanner facciamo le pulci, non è nemmeno tanto fare le pulci, ma sottolineiamo come alcuni club abbiano una gestione finanziaria chiara, diciamo in linea con quelle della società civile, altri club tutt'altro, che i regolamenti del nostro calcio al momento consentono di non preoccuparci, facendo una sintesi dei debiti passati, basta essere neanche troppo in pari con i debiti della stagione corrente. Allora abbiamo fatto le nostre valutazioni, abbiamo mosso le nostre critiche, che ormai portiamo avanti da tantissimo tempo. Andiamo a vedere poi all'atto pratico come ci si comporta. Cioè, questa è, diciamo, è la teoria, neanche troppo teoria.
Poi
sul piano pratico, quando c'è da andare poi al mercato a spendere, si spende, non si spende, si sta attenti, che tipo di atteggiamento si ha. C'è stato per un club in particolare un'inversione di tendenza? E attraverso questa valutazione saremo in grado di farci un'idea. Cioè, se quello che diciamo da anni, che cioè fare calcio è possibile anche ad alti livelli, e fino a che punto si può arrivare, sapete cosa intendiamo per fare calcio, no? Cioè, non andare a prendere un giocatore straaffermato e pagarlo cifre fuori dall'ordinario, dovendo poi sopportare tutte le conseguenze, ma cercare di prenderlo prima che diventi così, o addirittura in tempi largamente anticipati. Ecco,
ma
perché
tu...
poi
finisci.
Poi il tema sempre, quando si parla di Juve, Inter, Milan principalmente, ti dicono: sì, però se mi levi questo, io poi in Europa non completo,
certo.
No, perché là fanno da padrone, perché il Real compra chi vuole, Parigi, che
meno,
non ha vinto nulla in Europa mai, nonostante quello che ha speso,
certo,
ricordiamocelo. Quindi, e Parigi è anche l'esempio contrario,
certo.
È l'esempio di come non fare calcio possa anche portare nessun risultato.
sì, a livello, ha vinto una Champions
a livello internazionale, sì. Per cui è un argomento dal mio punto di vista interessantissimo, però stavolta lo portiamo anche su qualche nome, nel senso li vediamo insieme magari con i nostri ospiti della puntata.
Ma te hai visto un trend generale quest'estate, allora, nel mercato italiano Serie A?
Mi sento un po' come quelli che fanno i sondaggi prima delle elezioni. Sì, ma neanche, perché qui io ho guardato tre società, per alcune lo diamo per scontato qual è il principio per cui,
allora, diciamo,
di operazione. Le società,
Juve.
Noi parliamo di Juve, di Fiorentina e di Lazio.
Ok.
Volendo comunque attribuire a questi tre club un tipo di gestione, e parzialmente per quello che riguarda Lazio e Fiorentina, di obiettivi diversi. Ma sarebbe comunque interessante, perché a parità di obiettivi si potrebbe vedere se ci sono delle similitudini oppure, certo, oppure no. E la Juventus che è da questo punto di vista è la capostipite del trend, quindi in base a questo piccolo spaccato che ci proponiamo comunque di estendere anche ad altre società, l'idea è che c'è un'inversione di tendenza, cioè si va senza l'esistenza di strumenti normativi precisi e fermi verso un cambiamento dei criteri, cioè si cerca di spendere meno e si cerca di vendere meglio e si cerca di valorizzare anche un po' il proprio patrimonio, certo, tecnico, anche in termini di giovani emergenti, perché dobbiamo dire che la Juve è sicuramente un club che utilizza il prodotto dell'Under,
soprattutto la seconda squadra
dell'Under 23, certo. No, a livello di settori giovanili ha brillato a fasi alterne come tante altre società, però da quando ha l'Under 23 dobbiamo dire che ne porta di giocatori in A,
certo,
che poi questi siano patrimonio e che l'anno prossimo facciano la fine dei due che sono andati a Birmingham per in cambio di aiuto di Douglas Lewis, che quindi vadano a costituire patrimonio, comunque siano una merce di scambio, comunque crescano all'interno del club, e si parla comunque di giocatori che il cui valore comincia a essere un valore importante, cioè il caso forse è un caso solo, quello di Frabotta, se non sbaglio, che fece un anno in A e che adesso naviga in serie inferiori, no? Perché probababilmente non reggeva evidentemente la categoria, però bisogna dare atto a questo tipo di gestione tecnica, mi riferisco solo a quella tecnica, di avere le idee chiare.
Questo più o meno un quadro sintetico dei bianconeri. Lazio e Fiorentina?
sono due società che hanno, diciamo, se vogliamo, obiettivi similari,
sì,
ma che vivono società e vivono situazioni completamente diverse. Mm. Perché la Fiorentina ha una proprietà che è forte, che potrebbe decidere, se questo non fosse, insomma, se questo fosse in linea con le proprie ambizioni, di alzare il livello, e alzando il livello sappiamo che è vero, si spende di più, però poi si vende meglio, i calciatori vengono più volentieri, si partecipa alle coppe che portano più soldi, per cui, insomma,
sì,
non è solamente un onere, no? però ha anche, è anche una società che ha un problema oggettivo, che è quello dello stadio, è quello del ticketing, che è quello del, del, diciamo, dell'aspetto commerciale, quindi è una cosa che ancora non è stata risolta tra la proprietà e l'amministrazione, e quindi poi anche il governo, perché lo stadio perlomeno fino ad oggi dovrebbe essenzialmente finanziarlo lo Stato. Io dubito che finirà così, te lo dico. Cioè, finirà perché credo
la
che...
La strada è quella,
sì, ma non, vediamo se poi effettivamente le parti non si trovano d'accordo e si realizza un accordo a lungo durata che permetta al privato di investire. La Lazio invece ha sicuramente problemi di stadio, perché questo Olimpico, amici laziali, che vi piaccia o no, non lo riempite. E però a livello di abbonamenti e di ticketing negli anni ha avuto comunque una risposta significativa, comunque tra i primi 6 club credo, anche per presenze, ma con una presidenza che vuol fare davvero calcio. Ora, che lo Tito piaccia o no,
fa calcio.
Sì, sì, perché vendere non vende mai tanto, cioè fa no, calcio, nel senso vende poco e non bene, perché non...
Beh, oddio, Milinkovic-Savic.
Ah sì, vabbè, Milinkovic-Savic, sì. Quanto ci ha preso a Milinkovic-Savic?
Tanto. Ora le cifre non me lo ricordo. Vabbè. Immobile forse l'ha venduto Immobile bene 11 per l'età. Milioni. Per l'età.
Sì, ho capito, però dico, non è un club che tutti gli anni dà via.
No.
Allora, questo lo dobbiamo dire della Fiorentina. Fiorentina vende a 40, sì. a 40, certo. a 30, a 75. Tra l'altro,
per detta del proprietario, vende a chi arriva con i soldi in mano. In Italia c'è solo una squadra che arriva con i soldi in mano, per cui ne abbiamo dati 3. Ne è terridi, però è cronaca.
Sì, però quindi allora, tendenzialmente la Lazio non è un club, è un club conservativo, è un club che si rinnova con lentezza a livello tecnico. Gli 11 sono cambiati quest'anno un po' di più,
sì.
Ma negli ultimi anni hanno veramente fatto più o meno con gli stessi, lo possiamo dire, e questo è anche una riflessione che ci porta a pensare che comunque sia un atteggiamento, una strategia inusuale, perché rispetto agli altri club, perché un'altra tendenza è quella dal mio punto di vista, e poi chiederemo conferma a chi interverrà, è anche quella di cambiare molto spesso. Ecco, ora si vedono rose, e soprattutto anche il numero di giocatori che sono chiamati a fare più minuti degli altri, che da un anno all'altro cambiano sempre di più. Prima era quasi era impossibile, no? Ora, da questo punto di vista c'è una grande rotazione, quindi questi gli investimenti che possono sembrare degli investimenti duraturi, in realtà poi sono destinati a rivelarsi davvero di breve periodo, e quindi i club spesso e volentieri possono diventare delle stazioni di passaggio. Ecco, però la Lazio in questo senso no. La Lazio è che quest'anno devo dire che ha speso, a dispetto di, diciamo, dei nomi, perché non avranno fatto infiammare la tifoseria laziale, comunque ha speso un po' di soldi, ecco, con una cosa che il presidente Lotito non è abituatissimo a fare, nonostante però, riconosciamolo, partecipi tutti gli anni a una Coppa Europea.
Assolutamente, nella sua gestione ha vinto qualche Coppa.
Vinca delle le Coppe Italia, ne ha vinte due o tre, per cui direi...
È uno di quegli esempi, insieme al Napoli, che ogni tanto anche da queste parti a Firenze è stato tirato in ballo. Un po' sì. Per un bacino utenza forse non così enorme rispetto al nostro, soprattutto la Lazio, un po' per il discorso dello stadio.
Sì, ma allora il Napoli di De Laurentiis e soprattutto il Napoli di De Laurentiis con Giuntoli è una società con una di una città con una tifoseria sola, mm-hmm. Con un numero di presenze abbastanza importante, che però ha fissato dei principi rigidi, ha cercato di farli rispettare, ha obiettivamente fatto scouting, come dicevi te all'inizio, perché il Napoli negli anni ha portato calciatori che non erano sotto i riflettori.
Amsic.
Quando si dice di fare calcio, sì, Amsic, ma insomma,
per dirne uno, cioè Amsic lo conoscevano pochi.
Sì, ma era già stato in Italia.
Hai ragione, veniva da Brescia.
Però voglio dire, Osimhen era lanciato, ma non era proprio conoscitissimo. Ma basta fare l'esempio anche di Lobotka, che è un titolare, certo, un titolare fisso, è un calciatore che è arrivato qui,
sì, sì.
Ma che gli stessi tifosi del Napoli dicevano: ma chi è? Ecco. No, si è fatto un esempio, come potremmo farne tanti altri. Il difensore centrale, non so se Ramani è arrivato prima a Napoli o era andato in un altro club, non so se Verona, ora non vorrei dire una sciocchezza, perdonatemi.
Kim.
Ecco, quindi quando si dice si può fare calcio, certo, si possono andare a prendere i giocatori, spendere delle cifre ragionevoli senza finire il budget e con una guida adeguata, puntare a obiettivi comunque importanti, che no. Ora, il Napoli è arrivato a vincere lo scudetto, ma comunque è sempre stabilmente,
sì, sì,
nelle prime sempre posizioni, stato, sempre, sì, dentro la Champions.
Europa,
la Champions. Ragazzi, quest'anno la Champions ai più poveri porta 38 milioni in Italia.
E quindi gli va bene anche prenderne 6, 7, no, 4, 5,
no,
questa meravigliosa Super Champions League.
Ho detto in Italia, questo dovrei, questo bisognerebbe approfondirlo.
Sì, ce l'ho qui la Super Champions
League. No.
Voglio dire, ho visto squadre prenderne 6 o 7. E questo è per farci vedere più partite.
Certo, ho sentito tanta gente più contenta perché ci sono partite belle
a ogni
tornata. Non ci saranno le partite inutili del girone, perché mentre da un'altra parte un competitor, uno è lì con te per arrivare nei primi otto, comunque stare nei secondi otto, invece ti può sempre fregare il posto e te non lo sai, e da questo punto di vista non gli possiamo dire niente.
Certo, ok. Prendiamo atto, insomma, in avvio qualche passaggio a vuoto c'è stato, insomma, a livello di partecipazione. Dinamo Zagabria che insomma torna a casa col pallottoliere.
Ma noi sappiamo la pensiamo entrambi, no?
Sì, non voglio assolutamente divagare, anzi torniamo invece sull'argomento della puntata, e lo abbiamo disturbato praticamente per tutte le puntate di Home Scouting, non potevamo fare a meno di ritrovarlo oggi, Giancarlo Gianandrea, direttore sportivo, osservatore. Giancarlo, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Ciao Giancarlo, ben trovato. Dai rumori sottofondo sembravi su un patino all'inizio, ma insomma,
sono a casa.
Sei in mezzo al mare.
Tra l'altro, fammi svelare un retroscena, perché insomma, quando ci siamo sentiti con Giancarlo diceva: ma insomma l'argomento non è semplicissimo. Io ho dato tutta la colpa a te, Giulio.
Certo,
è colpa tua e scegli questi argomenti.
Ma allora, per lui, se devo farla io la valutazione, è un argomento assolutamente alla sua portata, è il suo pane. Però cerchiamo oggi, Giancarlo, di incrociare un po' quelli che sono i principi finanziari di cui parliamo spesso qui in radio e nel corso della rubrica, con quello che poi è l'aspetto pratico, quindi quella che è la realizzazione a livello di mercato da parte dei club di quello che dovrebbe essere un po' un principio guida. E stavamo dicendo che a mio avviso, perlomeno, quest'anno un pochino c'è una tendenza precisa nella gestione da parte dei club in sede di mercato. Io quello, se lo vogliamo considerare un atteggiamento di virtù, abbiamo scoperto la virtù del non spendere troppo e cercare di vendere meglio e valorizzare il proprio patrimonio, questo potrebbe essere assolutamente accolto con grande favore, e quest'anno qualche indicazione l'abbiamo avuta. Te che pensi su questa valutazione di ordine generale?
Ma che quest'anno le squadre, soprattutto nel mercato italiano, hanno pensato più a cercare di fare delle plusvalenze vere nel rientro di parte economica che avevano speso di utili, piuttosto che andare a spendere dei soldi su dei giocatori importanti. Se noi andiamo a vedere che Zirkzee e Calafiori sono andati all'estero, vediamo che in Italia non ci hanno puntato su due giocatori che io ritengo, soprattutto Calafiori, un giocatore molto importante, non solo dalla nazionale italiana ma da club europeo, e infatti è all'Arsenal. Quindi una valutazione un po' a 360 gradi su quello che è il mercato italiano, che si cerca più di prendere giocatori da lanciare che giocatori pronti da poter vincere delle competizioni.
Anche perché Giancarlo a certe cifre, e questo è un altro elemento che va considerato, non dico di riflessione perché lo sappiamo perfettamente, a certe cifre in Italia non possiamo competere. Cioè, se un club ha un calciatore da 40 50 40, ora a 40 ci siamo arrivati, ma oltre 50 in Italia non te lo prendono, ecco. Ora, oggi non te lo prendono, fino a ieri c'era magari una società che li poteva spendere o li spendeva, e adesso non ce n'è più neanche una.
Devo fare una provocazione allora. Scusate, quante proprietà ci sono straniere in Italia?
Sono tante, molte sono americane.
7, 8.
E lo stesso valore ce l'hanno in Inghilterra.
Ma è diverso, non è una provocazione, Giancarlo, è il campionato che è diverso, cioè tutto il sistema.
Sono diversi gli introiti.
E sono diversi gli introiti, cioè i diritti televisivi, il merchandising.
Perché ha più appeal.
Non è più appeal, si sono strutturati. Loro hanno fatto la Premier League, hanno costituito un'entità nella quale tutti si riconoscono, tutti remano nella stessa direzione e vendono un prodotto. Si spartiscono i diritti televisivi in maniera diversa rispetto all'Italia, quindi si danno soldi anche a club di profilo più basso, e hanno seguito un'idea comune. Noi invece ognuno tira l'acqua, come sappiamo bene.
Parte di quegli introiti, secondo il mio punto di vista, sono andati anche alle strutture, come stadi e centri sportivi.
Ma certo.
Che in Italia sono un po' fatiscenti ancora ad oggi.
No, non solo sono fatiscenti, ma non si investe, lo sappiamo bene perché siamo degli operatori del settore, sappiamo perfettamente che ci sono società che spendono milioni e milioni per la prima squadra e il cui presidente non vuol nemmeno sentire parlare della primavera o del settore giovanile, nemmeno sentir parlare della primavera o del settore giovanile. Per cui è chiaro che se a livello legislativo si costituisse una nuova melandria nella quale si dice: io guarda, i soldi te li do caro, però alla fine dell'anno mi devi aver fatto questo numero di campi, devi aver investito nel settore giovanile, e poi magari questo potrebbe anche spingere le amministrazioni, che non sono esenti da colpe ovviamente, perché poi ci sono anche tutti i problemi connessi. Comunque ci siamo allontanati, Giancarlo. Ma Juve, Lazio e Fiorentina, in relazione ai loro obiettivi, secondo te chi si è mosso meglio?
Ma allora, il presupposto è che tutte e tre hanno cambiato l'allenatore. quindi hanno fatto un mercato in base a quello che poi la richiesta tecnica dell'allenatore, chi un po' di più, chi un po' di meno. La Juventus ha fatto un determinato mercato per avere un allenatore come Thiago Motta, che ha avuto un'impronta importante non andando a guardare in faccia a nessuno, ma guardando il progetto tecnico, mettendo anche diversi giovani del next gen in prima squadra. E la Fiorentina invece ha dovuto cambiare proprio tutto il sistema, perché con Palladino andava a cambiare proprio il sistema, ha dovuto fare un pochettino più di mercato. Quello che è stato un po' più conservativo, però ha fatto qualche colpo, è stata forse la Lazio. Però quello che secondo me ha fatto, diciamo, meglio, anche perché qualcosina ha speso, sicuramente la Juventus.
Ma spendere ne ha spesi i soldi là.
Beh, solo tra Cop Miners e Nico sì. Siamo quasi un centino.
Sì, sì, però in realtà
sono
poi
rinforzati.
Ha venduto molto bene, ha ridotto fortemente i costi. Poi se avremo tempo e modo lo potremo dire, ma comunque insomma...
Il valore aggiunto è stato la next gen.
Non sul saldo del mercato, Giancarlo, perché sul saldo del mercato no, se si guarda al mercato in quanto tale, la Juve ha avuto maggiori costi per 86 milioni, ma è riuscita a vendere per 160 e a fare anche tante plusvalenze.
Tu mi hai citato tre squadre, perché se no avrei detto un'altra che ha fatto un gran mercato.
Ne avresti detta un'altra che ha fatto,
sì,
un,
che
gran
fatto un gran mercato. Sì, che ha fatto
un gran mercato. Io ti ascolto volentieri.
Beh, secondo me il Napoli ha fatto un gran mercato. È stata intelligente a mettere Osimhen in quel sistema lì, negli ultimi giorni di mercato, e a prendere giocatori validi per il progetto di Antonio Conte, come Lukaku, come McTominay e come altri.
Sì, ora sai, su Lukaku siamo probabilmente di partiti diversi. Per me è un calciatore funzionale a questo campionato, a questo allenatore, che ha la sua dimensione soltanto qui, però per l'amor di Dio, il fine giustifica i mezzi. Ma del Napoli parleremo volentieri, ecco, non è che non lo abbiamo nominato perché non lo volevamo nominare.
Non so se ci dobbiamo fermare, ci prendiamo una piccolissima pausa, che era
Giancarlo
un istante di pazienza.
Gli tocca
e poi
sempre la pausa
subito.
A lui.
Al volo. Rapidi. Scanner. Ancora in diretta con Scanner, con Giulio Dini qui in studio, con Giancarlo Gianandrea collegato con noi.
Giancarlo,
vai, prego.
Giancarlo, ma questo mercato si può dire, non mi smentire, perché io ora è chiaro che non mi hai ascoltato, quindi stai andando un po' bendato.
Sì.
Si può dire che questo mercato è stato un po' diverso dal solito o no?
Ma diverso dal solito perché ci sono stati movimenti interessanti sui progetti tecnici delle squadre in virtù dei cambi degli allenatori, perché negli altri anni era stato un pochettino più statico, se ricordo bene, nei vari movimenti. Invece quest'anno ci sono stati molti più movimenti perché sono cambiati gli allenatori.
Sì, e sono cambiati gli allenatori, però la tua risposta è troppo tecnica, ovviamente, perché un tecnico sei. Però se vai da un tifoso della Juve, a un tifoso della Juve, gli dici Di Gregorio, Douglas Lewis, Thuram, Cop Miners, Nico Gonzalez, Conceição, Kalulu, ti guardano e ti dicono: ma chi sono questi qui? Cioè,
Aspetta, io ti dico,
no, perché poi il discorso, ma non è tanto
diverso. Cop Miners,
ho capito, ma non
è più forte di tutti,
ma si sta parlando dell'allestimento della squadra,
ok,
ecco. Allora, non te lo dico, non, il tifoso, quello che pensa il tifoso che è scontento di questo mercato, e credo siano la maggior parte dei tifosi juventini, vabbè, perché l'hanno letto come un ridimensionamento. Loro erano abituati ai grandi giocatori. Ed è anche il pensiero che aveva il vecchio presidente, no? Quello che adesso è inquisito. Andrea. Inquisito, sì. No? Anzi, è,
che aveva portato Cristiano Ronaldo.
A breve processato. Sì. Ecco, è proprio un'idea diversa. L'idea di Andrea era quella: puntiamo più alto possibile, anche se non abbiamo gettato le fondamenta, perché se riusciamo ad arrivare lassù, poi c'è un turbine di soldi che nessuno poi ci.
Sì, poi ci la super,
la... Era questa l'idea, no? Cioè era come avere un razzo per pensare ad andare sulla Luna, metterci più benzina possibile sperando di arrivarci. Invece questo è, quando dico questo, Giancarlo, questo è un mercato davvero diverso da parte della Juve. E se io vado a vedere chi giocava a Genova sabato, credo, abbiano giocato... Abbiamo giocato l'anticipo. Ci sono dei ragazzi, perché
Giulio, un calcio sostenibile, abbassando l'immonte ingaggi, cercando di valorizzare
non è normale
almeno per la Juve.
No, io non lo sento dire a nessuno, cioè, qui si sta, cioè, il numero 40 della Juve, che è un esterno basso sinistro, Jonas
Rui.
Okay. Cioè, è un ragazzo del 2003? Del 2003? Del 2004? È uno del 2004, ragazzi. Ora noi qui andiamo anche su Firenze. Noi per aver fatto giocare un 2004,
2005,
ma per un anno
e poi c'è Caiode.
E poi chi entra nell'arco della partita? Entra un altro giovanissimo con la Juve. E abbiamo Savona. Savona rimpiazza Kalulu. Savona è un 2003. Cioè, qui abbiamo un club che non ha nessun problema a buttare in prima squadra, tra i primi 11, dei ragazzi che ha fatto crescere in un campionato dove la distanza dalla Serie A è abissale, perché dobbiamo dire, è vero che loro fanno la Juventus Next Gen, ma non penserete mica che la Serie C, girone A o girone B, quest'anno penso addirittura siano nel girone C, siamo finiti, abbiano fatto il Sud, siano neanche lontanamente vicini al campionato di Serie A, quindi vuol dire che gli fanno fare un anno di rodaggio in una serie di gran lunga inferiore, e poi hanno il coraggio di portarli su, Giancarlo.
Sì, proprio questo è il progetto tecnico che fanno anche le squadre europee, cercano di metterlo nelle under 23 per poi cercare di metterli in prima squadra. Certo, è un passaggio un po' complicato, un po' lungo, che ci vuole anche del tempo, però c'è un allenatore che è giovane, si fida dei giovani, e in questo momento dove la Juventus deve ripiegare sul fatto della sostenibilità, quindi ha dovuto rifare un pochettino la squadra, secondo me nell'arco di un anno, anche due, tornerà ad essere la Juventus, perché... ha comunque giocatori giovani ma con dei valori. Chiellini sta facendo un gran lavoro, il fratello, nel next gen. Lui secondo me è un fuoriclasse come direttore sportivo nel prendere ogni anno giocatori funzionali alla next gen, che non è semplice individuare dei giovani per poi metterli in prima squadra, questo non è assolutamente semplice, e quindi secondo me la Juve in questo tipo di percorso con lo scouting lavora benissimo, non bene, benissimo. E poi c'è da dire anche che ci sono anche le altre squadre, quindi se tu mi parli un mercato diverso, io ti dico che l'Atalanta ha dovuto togliere dei giocatori e ha dovuto prendere altri giocatori. si è fatto male Scamacca, dopo un paio di giorni ha preso Retegui, un giocatore funzionalissimo al progetto, un giocatore che farà molto molto bene, che a me piace tantissimo come attaccante, parliamo di attaccante.
Sì, sì, no, no, era più che altro come una valutazione di tendenza, no? Se dai picchi e mena, nonostante manchino ancora le norme che leghino un pochino mani e piedi alle società, però piano piano ci si arriva, se vogliamo per necessità, però poi ci arrivi per necessità, ti rendi conto che poi il meccanismo può essere buono, perché riesci davvero a valorizzare i giocatori effettivamente, se sai scegliere bene, sono pronti, e quindi ci rinnoviamo. Giancarlo, grazie di essere stato di nuovo con noi. E la prossima volta parliamo più di quanti tocchi fanno i giocatori.
Già,
perché su questo ci hai impressionato, diciamo, i tempi di gioco, no? È l'aspetto forse, giustamente, anche uno degli aspetti principali nella valutazione di un calciatore.
Sì, molto importante.
Un abbraccio.
Grazie a Giancarlo, Gian Andrea.
Buona serata, arrivederci.
Senti, ma a proposito di Juve, poi andiamo anche col prossimo ospite, mi dici la tua su Federico Chiesa? Sai che poi, per esempio, è intervenuto sull'argomento anche il presidente Commisso, no? Dicendo che poi la Juve l'ha venduto a 12 milioni, quando da Firenze era partito per 40.
Sì, ora quella è...
Vabbè. Quella, in generale,
ma che la Fiorentina abbia venduto bene i suoi calciatori alla Juventus, questo è fuor di dubbio. Io sono un estimatore di Chiesa. Quando ha fatto una stagione a Firenze che pensavo fosse l'esterno più forte d'Europa,
anch'io,
e continuo a pensare che abbia i mezzi per
anch'io
esserlo. Alla Juve,
e sono convinto in Inghilterra
che ritrova un po', ritrova, sì, sicuramente. Quindi è quasi un dispiacere vederlo uscire a 12 milioni. Sicuramente ci sono delle dinamiche di mercato che hanno fatto sì che poi la società si sia irrigidita, quindi non ne abbia voluto più sapere, perché io francamente non credo seriamente che si possa dire, cioè, a me Chiesa non mi serve. Ecco, cioè, la prima domanda da farsi è vediamo come lo
metto,
possiamo recuperare,
certo.
lo hanno fatto con Vlahovic, che qualche gol lo fa, va bene, anche se non ha finora entusiasmato, ma perché non farlo con Chiesa? È comunque un 97, se non sbaglio,
sì,
quindi
sì,
è un giocatore di 27 anni, che è ancora vicino a quella che un tempo si considerava la maturità, no? I 28 anni. Ora non so se il nostro prossimo ospite sicuramente
so, cioè,
più giovane di me,
il calciatore
quando
è maturo a 28 anni.
Quando arrivarono, faccio un esempio proprio di ieri l'altro, Pecci e Graziani alla Fiorentina avevano 28 anni. Quindi, e si diceva erano nel pieno della maturità. Nel pieno della maturità, perché poi a 32 smettevano più o meno. Capito? Erano perfetti per,
ma guarda, io
per
credo
fare la
differenza. Luca Cilli, collega di Sky Sport, sia allora ancora troppo giovane.
Troppo giovane di
sicuro.
Non so
se beveva i 20 o i 21. Ciao Luca.
Ciao Tommaso, ciao Giulio, buon pomeriggio, buonasera a tutti voi, buonasera.
Grazie di essere con noi quest'anno, e questo pomeriggio ci divertiamo un po' a vedere se le nostre critiche sul sistema finanziario del calcio italiano sono state in qualche maniera, o per necessità o per vicende anche diverse da un club all'altro, un po' recepite in questo mercato. Però la prima domanda che vorremmo fare a te è se Juve, Lazio e Fiorentina escono dal mercato, visto che escono dal mercato con un saldo positivo, perché è decisamente positivo per tutti e tre questi club. Se questo ha un significato particolare.
Io credo che parliamo di tre squadre che hanno dovuto rivoluzionare per motivi differenti, ma comunque rivoluzionare i rispettivi organici. Hanno lavorato discretamente bene in uscita, per quanto riguarda la Fiorentina in maniera particolare, e hanno lavorato tanto in entrata. Poi il tempo dirà chi ha fatto di più, chi ha fatto meno. Io ho le mie idee al riguardo, però sicuramente io credo che sono tre situazioni con dei connotati simili, ma comunque che sono state figlie anche appunto di un percorso nuovo, differente da iniziare, da cominciare, non dico partendo da zero, ma quasi. Per quanto riguarda la Fiorentina nello specifico, ecco, devo dire che è riuscita a vendere anche bene alcuni calciatori, in maniera particolare Nico Gonzalez, poi ha speso un po' troppo per alcuni, ma questo è il mio modestissimo punto di vista. Però il saldo positivo è segno che comunque è stato fatto un determinato tipo di mercato, c'è anche la bravura dei dirigenti, no? Poi a far tornare determinati numeri. E ciò non significa che poi sono numeri che vanno di pari passo con l'aspetto sportivo, anzi sono due ambiti totalmente differenti, anzi l'aspetto sportivo è abbastanza deludente fino a questo momento per quanto riguarda la Fiorentina, e si attende soprattutto di capire quella che sarà l'identità della squadra di Palladino, che al momento non c'è, e quanto possono dare i nuovi acquisti. Fin qui non tutti hanno dato per quel che ci si aspettava ad inizio stagione, però ecco, sono due situazioni secondo me da slegare,
molto diverse. L'aspetto,
sì, molto diverse, molto diverse.
Luca, nel risponderci hai allargato il tema e adesso ci vado proprio, e poi hai anticipato una domanda che ti volevo fare sulla...
Ti chiedo scusa allora.
No, ci mancherebbe, no, ma è un piacere, anzi, perché poi ci andiamo attraverso le tue parole sugli argomenti. Quindi quando mi dici hanno cambiato tanti, la Juve ha cambiato tanto, ha venduto, ma è vero che è arrivato Thiago Motta, però la Juve aveva da... fare un ridimensionamento notevole, che
non è finito, tra l'altro,
che non è finito,
però... e dovrà andare necessariamente avanti,
sì, però da questo punto di vista, e qui andavo un pochino a punzecchiare anche gli amici juventini, diciamo, abituati a quei mercati dei grandi nomi, sì. Io credo che invece il lavoro di Giuntoli sia stato un grandissimo lavoro, difficile anche perché mettersi in una posizione rigida con Chiesa, anche con Szczęsny, insomma, sono tanti soldi, sono calciatori che prendevano 6 milioni netti, capito? Cosa certo significa poi per il bilancio? Ma quello che dicevi della Fiorentina ci sei andato, perché dal nostro punto di vista la Fiorentina di queste tre sceglie di tentare un salto di qualità graduale, ma a voler essere pignoli, i costi dei suoi transfers sono sempre coerenti con la qualità dei calciatori che arrivano, o forse spende un po' troppo la Fiorentina, diciamolo francamente?
Secondo me spende un po' troppo, ma non solo da questa stagione. La Fiorentina ha speso tanti soldi anche in passato per calciatori che o non hanno reso per niente, o comunque hanno reso ampiamente al di sotto delle aspettative. Cioè la Fiorentina ha un problema, cioè quello di pagare eccessivamente determinati calciatori. Beltran, per non andare troppo lontani, è stato pagato tanto ed è un giocatore che al momento non ha dato praticamente nulla o comunque pochissimo a questa squadra. Per restare nello specifico, all'interno di questa sessione di mercato estiva, Ken, che di fatto però oggettivamente ad oggi è una scommessa vinta, e devo dire che non me lo sarei aspettato, l'ho anche detto, l'ho anche scritto su Firenze Viola, però oggettivamente è un calciatore che sta facendo bene, uno dei pochi insieme a Dodò, però
costo d'acquisto eccessivo, perché veramente è stato pagato tanto. Parliamo di un calciatore che nelle ultime due stagioni ha messo insieme più infortuni, panchine che partite giocate, con un contratto in scadenza nel 2026 lo vai a pagare quasi, Tommaso, correggimi se sbaglio, sui 18 milioni più o meno,
bravissimo,
bonus compresi, per
15
quanto riguarda
più 3.
Esatto, 18 totale con i bonus più commissioni e quant'altro. Parliamo di un attaccante, ripeto, che nelle ultime due stagioni, esubero della Juve, nelle ultime due stagioni ha messo insieme pochissime presenze, spesso infortunato, con un contratto di scadenza nel 2026. Secondo me 18 milioni sono oggettivamente troppi.
Però erano convinti. Cioè, io credo che sia proprio frutto,
ma per carità, ci mancherebbe altro,
della convinzione, del timore che poi lo prendesse qualcun altro, perché comunque questa è una società che ne ha spesi credo 15 per Cabral, ne ha spesi 13 per Nzola.
E quindi Giulio, il problema è spesi male. Io infatti a me dispiace quando io non devo fare l'avvocato difensore di nessuno, però a me spiace sinceramente quando i tifosi, che hanno tutto il legittimo, cioè hanno tutta la legittima decisione di contestare o meno una determinata scelta da parte della società, sempre con i termini giusti, però mi spiace quando si dice che il commisso non vuole spendere, non vuole fare il salto di qualità, non vuole fare della Fiorentina una squadra da vertice. Non è vero, perché invece è il contrario, il presidente ha speso tanto, il problema è che il presidente si è affidato a dei manager che hanno speso tanto, più del dovuto per determinati calciatori, ma che spesso hanno sbagliato totalmente strategia e scelta. La Fiorentina ha scaraventato soldi dalla finestra, troppi. Il mercato è anche la capacità di saper trattare, sia in entrata che in uscita, perché acquistare è facile, vendere è più complicato, ma acquistare bene non è così facile. Cioè, non so se ho reso il pensiero e l'idea.
Assolutamente sì. Un tempo gli acquisti erano proprio frutto di emotività, no? Quando c'era il presidente, si innamorava. Adesso non è più così. Però nel caso di Ken io credo che sia stata una decisione d'animo, diciamo, di spirito, emotiva, ma anche razionale, per evitare che potesse arrivare da qualche altra parte. Quindi hanno puntato tutto sul giocatore, anche se il giocatore è costato tanto. È costato tanto, come è costato tanto Noslin, perché è un calciatore, ti dico, questo forse non lo sapete, lo so io, perché sono da questo punto di vista ero il diretto interessato. Cioè, ma il giocatore a gennaio si muoveva per un milione,
ha salvato il Verona.
Cioè qui poi è stato venduto a 15, se non sbaglio.
Ma tu devi essere bravo ad andarlo a prendere a uno.
Sì, ma lo so. No, ma infatti
è quello che manca alla Fiorentina da anni.
Sì, ma guarda, ti assicuro che per Noslin, se non arriva a Verona, dove ora non mi ricordo neanche chi era, avevano un portiere del Fortuna Sittard. Il Verona che poi ha fatto quel mercato incredibile a gennaio, no? Cioè prendendo, sì, facendo più di una scommessa. Noslin era una di queste, ma era praticamente a costo zero. Non c'era un club in Italia che avesse idea, lo posso sottolineare, ci potete fare anche un titolo, di chi fosse Tijani Noslin. Sto parlando di gennaio 2024. Non c'era un club che avesse idea di chi fosse questo calciatore. Però 15 milioni per la Lazio sono tanti, no? Anche perché, voglio dire, la Lazio sembra essere invece un modello che spende in maniera coerente con quelli che sono poi gli obiettivi, e forse fa calcio, usando questa espressione che utilizziamo sempre
sono
noi.
Sono tanti, Giulio, però sono due casi diversi, ecco perché parlavo. Comunque tu hai parlato di tre club, Juventus, Lazio e Fiorentina. Noslin, 15 milioni, è vero, possono sembrare tanti, però di Noslin parliamo di un calciatore che in 6 mesi in Serie A si è ambientato non alla grande, alla grandissima.
Di più.
È un giovane, ha dei margini di crescita impressionanti, perché secondo me non abbiamo ancora visto il potenziale di questo calciatore, che secondo me è molto forte, ma ancora grezzo in alcune circostanze,
da apprezzare,
esatto, e ha ancora tanta capacità di apprendere, soprattutto dal punto di vista dell'intelligenza calcistica, perché il ruolo di esterno è cambiato tanto e lì devi essere calcisticamente e tatticamente molto intelligente. Lui ha le qualità per diventare comunque un top, almeno nel nostro campionato, in quel ruolo. Quindi sì, 15 milioni spesi per Noslin hanno una propria logica, anche perché, ripeto, 6 mesi fatti bene in Italia, uno dei giocatori più performanti, con margini di crescita, ci sta. Il caso di Kane è diverso, perché tu vai a prendere un calciatore che, al contrario di Noslin, che in ascesa era in discesa libera. Era in discesa libera, parliamoci chiaro, con un contratto in scadenza nel 2025, cioè significa che tu a gennaio 2025 puoi prenderlo già a zero. Cioè siamo veramente agli opposti, perché poi dobbiamo guardare anche i casi specifici. E questo è il mio pensiero, fermo restando che ad oggi Kane è probabilmente il miglior acquisto della Fiorentina, almeno delle ultime 3 sessioni di mercato. Cioè, io, così come ho detto, per onestà intellettuale, che secondo me era un acquisto che non andava fatto, perché la Fiorentina in attacco serviva un altro tipo di calciatore e con un altro tipo di carriera nelle ultime stagioni, oggi oggettivamente alzo le mani e riconosco di aver sbagliato, perché le prestazioni sul campo di Kane sono in perfetta antitesi con quello che pensavo, e sono contento di aver sbagliato, soprattutto per la Fiorentina e per Kane, e se vogliamo anche per la nostra nazionale.
Luca, purtroppo dobbiamo fermarci perché la puntata di Scanner si conclude.
Volevi parlare di Juve, Fiorentina e Lazio, si è parlato di Napoli, di Verona,
sì,
ma perché l'argomento è interessante.
No, ma poi c'era anche l'argomento, la butto lì, poi magari ci torneremo, però tutto questo ridimensionamento poi anche finanziario, poi lo si pagherà in Europa? Punto interrogativo.
Ma mi date giusto una risposta sì o no, perché la chiedevano tanti ascoltatori. Secondo voi nella Fiorentina c'è qualcuno che è figlio dello scouting di questo mercato?
Bella domanda.
Bella domanda. Tu sai, Tommaso, cosa penso dello scouting della Fiorentina. Per me ci sono tanti professionisti che poi però vengono puntualmente scavalcati dalle scelte dettate da altre situazioni. Secondo me pochi.
Moreno forse?
Caiode
veniva dal settore giovanile, sì, oddio.
Beh, infatti io...
Però aveva fatto la D, se non sbaglio.
Cioè. Quindi qualcosina c'è forse.
Sì, ma non per quello che tu puoi fare. Cioè, io, a me una cosa che mi fa veramente inalberare quando parlo di questo argomento riguardo alla Fiorentina è il fatto che per me la Fiorentina spende tantissimo, giustamente, anzi non spende, investe tantissimo giustamente sullo scouting, ha dei professionisti incredibili, delle strutture eccezionali, una capacità attrattiva incredibile, e fa nemmeno il 10% di quello che può fare, potenzialmente per piazza, capacità attrattiva, importanza della maglia, importanza della società, importanza del centro sportivo. Per me non fa, non dico nulla, ma molto poco.
Hai dato un paio di titoli al direttore.
È vero.
Grazie
Luca,
infinite. Grazie,
un abbraccio.
A voi
al
ragazzi.
Prossimo giro, grazie ancora.
Però ha totalmente ragione, sotto il profilo anche e soprattutto della struttura e del Viola Park. Va bene, il tempo è volato, vuol dire che l'argomento era sicuramente interessante e poi abbiamo risposto così anche a qualche domanda arrivata via SMS, via WhatsApp.
Ovviamente. Ci vediamo mercoledì.
Assolutamente, la puntata la ritrovate in podcast sull'app di Radio Firenze Viola o su Spotify, mentre su TMV Radio l'appuntamento va a lunedì 18:30, giusto?
18.
Me l'ero sognato il cambiamento, 18. Io 18, potevo dire 19, ma invece
poi su Spotify 18. Cercheremo anche di cantarvela la puntata una volta.
Sì,
siamo su Spotify.
Canti te.
Assolutamente.
Io faccio piovere.
Te suoni.
Grazie Giulio, ciao. Grazie a Marco Tonelli. A presto. Scanner.